saluto particolare a tutti quelli che non conosco, che abbiamo la cucinotta in seconda fila, non pensavamo che venisse a trovarci, e ha fotocopie della cucinotta. E poi c'è la sua amica, suppongo, benvenuta. Oggi parliamo di altre. Continuiamo a mettere in relazione il Vangelo con la vita di tutti i giorni, perché se il Vangelo è semplicemente qualcosa che serve agli studiosi o serve per imparare dei versetti a memoria che un giorno potrebbero servirci, non serve a niente. Il Vangelo è una buona notizia, e come dice Corrado, è talmente buona che è difficile a volte crederlo, ma dobbiamo avere dei riscontri nella nostra vita, anche con i canti che facciamo. Quand'anche un esercito si accampasse contro di me, io non temerei male alcuno perché tu sei con me. Poi magari capita un incidente da niente con l'automobile, eccetera, e perdi il controllo di te stesso. Impariamo fino all'ultimo giorno della nostra vita avremo da imparare, ma abbiamo questo aiuto, questo straordinario aiuto che è la parola di Dio, è il Vangelo. E uno dei versi, diciamo il verso principale di questa mattina, è quanto trovate scritto in Geremia al capitolo 29, il verso 11. Se qualcuno sta usando dei psicofarmaci, non lo dica, ma rifletta su quello che stiamo leggendo e assimilando questa mattina. Io so semplicemente di aver letto che la vendita dei psicofarmaci è in grandissimo aumento. Questo significa che l'uomo, malgrado tutti i mezzi che gli sono stati posti a disposizione, non riesce a trovare una dimensione, non riesce a spiegare fin troppe cose. E siccome poi, tutto sommato, anche quando ce ne andremo da qui, dobbiamo gestire la nostra vita, dobbiamo avere un'idea la più chiara possibile di che cosa abbiamo imparato, di che cosa ci aspetta, come impostare la nostra vita, non dimenticando mai che il tempo non ci appartiene. Il tempo è di Dio e noi dobbiamo cercare di far fruttare questo tempo al meglio affinché ne abbiamo un risultato importante. Quest'uomo, depresso, esaurito, sfiduciato, bastonato, pieno di piaghe, un giorno incontra questa scrittura che dice, verso 11: poiché io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete e verrete a pregarmi, ed io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, ed io mi farò trovare da voi. Una persona che ha un po' smarrito il senso della vita, una persona che troppo spesso si chiede: ma io che ci sto a fare, qual è il mio avvenire, ma perché le cose nella vita non prendono una svolta definitiva, è una persona che ha bisogno di certezze. E trovi un libro che si chiama Bibbia, l'hanno detto che è la Bibbia, lo apri quasi casualmente, perché quando Dio vuole parlare con una persona, casualmente tu apri la Bibbia in un posto, casualmente, non si fa poi come metodo di studio, ma casualmente ci sono delle situazioni, dei casi in cui Dio proprio ti indirizza lui, ti apre la Bibbia e ti legge. E questo uomo legge: io conosco. Ora io vi invito, soprattutto quelli che siete interessati a questo, a sostituire il voi con la nostra persona. Io conosco i pensieri che ho per te. Non è lo stesso dire io conosco i pensieri che ho per voi. Voi, con tutto il rispetto, è importante, però sto male io. ho bisogno io in questo momento di essere aiutato. E allora tu impari a dirlo in questo modo: io conosco i pensieri, io sono a conoscenza dei pensieri che ho per te, e sono pensieri di pace e non di male, per darti un avvenire e una speranza. Tu mi pregherai ed io mi lascerò trovare da te, perché mi cercherai con tutto il tuo cuore. Questa è adrenalina. Questo veramente significa l'anticamera, è l'anticamera della liberazione, è l'anticamera della eliminazione di tutte quelle scatole di caspita, di benzodiazepine e cos'altro che abbiamo avuto in casa per molto tempo. Io conosco i pensieri. Come, Signore? È proprio quello che mi manca, sapere, non dico nel dettaglio, ma avere una idea di dove sto andando, che ci sto a fare, la mia età, la mia famiglia, i miei figli, il mio lavoro, che significa? Signore, ho perso, mi sono smarrito, mi sono perso. Capita, no? Mi sono perso. E lì ti vengono in mente tutte le scritture che conosci sull'argomento e che abbiamo imparato a consultare e soprattutto a farle nostre, cioè, poiché nel giorno dell'avversità tu mi sentirai accanto a te. E poi ti ricordi di quell'altra esortazione, dice: se ti smarrisci nel giorno dell'avversità, la tua forza è veramente poca. Signore, ma non ne ho forza, io non ne ho forza. Signore, mi sei sembrato la psicologa che mi diceva: Signore, sono me, si faccia coraggio. Si faccia forza, Signore, se io vengo e pago 50 euro ogni euro, è perché questa forza non ce l'ho. Ma lei è una persona forte? Non lo so, sono qui per questo, per sentirmi dire da lei che sta succedendo nella mia mente. Non mi manca nulla, nulla. Ho tutto perché la mia vita sia una cosa fantastica, sia per il passato, sia per il presente, sia per quello che mi accingo a fare. Perché sto così male? Cosa mi manca? Era il 1982. Noi siamo una famiglia che non è mai andata in chiesa, perché noi non avevamo un pregiudizio verso la Chiesa cattolica e sconoscevamo addirittura l'esistenza delle chiese evangeliche. Non andavamo in chiesa, semplicemente ci sentivamo a posto così. Le persone ci stimavano, ci volevano bene, la nostra vita scorreva. Poi a un certo punto il blocco. Un giorno stavo così male, ero a letto, era una giornata d'estate, non posso dimenticarla, e il libro che ho cominciato a scrivere, che chissà quando finirò, dice proprio questo. Mio cognato, il medico, era corso, perché ogni 5 minuti lo chiamavo: Paolo, sto male, Paolo, sto male. E Paolo veniva. Quel giorno Paolo, usato dal Signore, mi guarda sopra quel letto dove mi contorcevo, e tutti i dolori, che poi in genere è tutto somatizzato qua, ma non avevo nulla, però stavo male. Mi guarda proprio con le braccia così, forse mia moglie se lo ricorda, era presente, e mi dice: Giuliano, ma che cos'hai? Che ti manca? Era il 1982. Io ho conosciuto il Signore nel 1987. Io ho risposto a mio cognato: mi manca Dio! Qualcuno è in grado di spiegare che significa nella bocca di uno che non va neanche in chiesa: mi manca Dio? Cos'era? Cos'è stato? La presa di coscienza, che evidentemente non era sotto il mio controllo, come non è sotto il controllo di altri, di quello che veramente ti manca. Avere la conoscenza di chi sta guidando la tua vita, e finora non l'avevi capito, perché certo, così, persona eccellente, tutti ti vogliono bene, stai facendo una bella carriera, c'hai una bella moglie, dei figli meravigliosi, tutti ti amano, ti vogliono bene, è venuto meno qualcosa. cioè quando cominciamo a meditare, dice, ma che fu, che è successo? Ed era accaduto proprio questo. Dio ha permesso, Dio non manda malattie, infortuni, esaurimenti e cose. Attenzione quando parliamo, quello che esce dalla nostra bocca, Dio permette. Semplicemente sposta la sua mano dal nostro capo per un attimo. Questo attimo per lui sono, per noi sono anni, per lui è un attimo. E ti trovi sopra, non hai riferimenti, perché i riferimenti canonici, i riferimenti di tutti i giorni non valgono più, non sei tu. Giuliano, ma che ti manca? E mi arrivo, piacendo al Signore si chiamerà, mi manca Dio. Ma come fa, voglio ripeterlo, una persona che neanche va in chiesa? Avevo solo un hobby, quando arrivavo in qualche paese, da qualunque parte, la prima cosa andavo a visitare queste chiese che sono sparse lungo tutta l'Italia, perché mi piaceva stare in quella situazione di solitudine, di concentrazione. Mi manca Dio. Ma tu lo sai, hai avuto mai un rapporto con Lui? Hai cercato? E nel mezzo di questo inferno, due volte in ambulanza al pronto soccorso, il medico mi rideva addosso e detto, cioè, a me, lei non ha niente, perché se lei avesse qualcosa, appena io la tocco, lei salterebbe per aria. Come? Allora che fa? Fingo? Sto male, vedete? Sì, ma cosa facciamo? La portiamo in sala operatoria per fare cosa? Lei non ha niente, quindi anche la beffa, il dileggio da parte del medico che ti dice, ma che fa? Non poteva stare a casa lei. E vai avanti così. Poi nel 1987 tutta la famiglia viene chiamata a raccolta dal Signore. E tutti a tempo pieno, subito, rapidamente. Prima mia moglie, poi io, poi mia figlia Paola e Corrado che contestava, che aveva tante cosette da dire, per ultimo. Soprattutto quando mi sono battezzato, mi detto, papà, ma ti pare normale che un funzionario di banca della tua età se ne va col pigiamino o la tuta a playa a fare sempre fila? Ma cosa succede normale? Che effettivamente è una cosa quasi sconveniente, perché considerata la cultura nostra precedente, che significa te ne vai di battesimo? Chi è sto battesimo che fate? Che cosa? Però quel giorno Dio si servì del mio battesimo per fargli comprendere alcune cose, perché su invito di mia moglie, tu sai che papà ci tiene alle foto, ci tiene molto, lui si arrotolò tutti i pantaloni e entrò in acqua proprio assieme a me, sempre scattando fotografie, evidentemente qualcosa lo ha colpito, c'era qualcosa di sciagura, non è un gioco, è una cosa seria. Che mio padre non farebbe una cosa così, perché è la moda di poterlo fare. E subito a indagare, a vedere cos'altro aveva da dire il Signore, e scoprivo ogni giorno la grande ricchezza che c'è in questo libro. Noi non ci siamo convertiti alla Bibbia, noi ci siamo convertiti al Signore. Però la Bibbia ci aiuta a seguire un percorso mentale, spirituale, per fare del nostro, per ricavare il meglio da quello che sarà la nostra vita. Noi non arriveremo mai alla perfezione, noi continueremo a fare degli errori sempre, sempre. Non saranno errori di un certo tipo, saranno di un altro tipo, ma continueremo a essere bisognosi della sua assistenza e del suo aiuto. E tu ti trovi di fronte a qualcuno che ti dice, io conosco i pensieri che ho per te. E tu capisci che non è un uomo che ti sta parlando. La cosa che più ti viene a mancare è la fiducia nel domani. La Bibbia, parlando di questo, dice che questo tipo di persona, questo tipo di sofferenza, la descrive in questo modo: al mattino non vede l'ora che venga la sera, e alla sera non vede l'ora che venga il mattino. Cioè non c'hai requie, non c'hai pace. Ma se ti vai a chiedere che cos'ho, non hai niente. Ma come niente? Psicofarmaci. Beh, allora li fanno tutti colorati, tutti... Ma non è quello che ti può aiutare. Questo, quello che abbiamo letto, è il principe dei psicofarmaci. Se tu metti questo sopra il tuo letto, fai una cornicetta, ogni mattina, quando capita, quando senti il bisogno di farlo, tu lo vai a leggere, avviene una purificazione al tuo interno di tutte le scorie negative che si sono accumulate, dovute al pessimismo, dovute alla sfiducia, che vengono sostituite da altre cellule buone, le cellule che ti daranno poi la vita per andare avanti. E cominciano le grandi battaglie, tutte vinte, perché il Signore ti fa recuperare tutto il tempo che ti è stato rubato, tutto quello che ti è stato rubato ti viene restituito con gli interessi, le paure, le fobie. Pensavo esistesse solo la claustrofobia, ma ce n'è una peggiore, si chiama agorafobia, e io ero al punto di non poter più andare fuori a prendere un caffè perché mi sentivo morire. Un giorno ho posteggiato l'automobile a 100 metri dalla porta dell'ufficio e sono rimasto lì fermo a guardare il portone dove dovevo andare, e ero qui, non riuscivo a fare 100 metri, mi sentivo le gambe come se avessero fatto una gettata di cemento. E lì veramente ho detto, allora sono veramente grave, la cosa è grave, molto grave, molto grave, allora sto veramente male. E poi scopri che è tutto il capo, il padrone, colui che dirige questi spiriti e che dirige tutto l'universo, è in grado di dissolvere queste cose in un attimo. In un attimo. Per me ci sono voluti 3 anni, 4 anni, ma una nostra amica che abbiamo conosciuto in campeggio soffriva anche lei di depressione, si chiama depressione maggiore. Un giorno la invitiamo in chiesa, noi non la vedevamo da anni e l'aspettavamo, e di colpo mi trovo davanti una persona vestita di nero, questo scialle nero, tutta scura in faccia, così. Siamo guardati con mia moglie, dice, ma chi è lei? Sì, è chiaro. C'è una depressione maggiore, c'è una cosa terribile. Al mattino si alzava molto tardi, il marito si portava il cibo dalla rosticceria, che faceva? Si arrangiava e lei mangiava, lei fumava, beveva, bottiglie di liquore dappertutto. Il Signore ti può guarire in un attimo, in un istante. Tu credi che Lui è capace di fare questo? Sì, io ci credo. Ascoltiamo la predicazione, non è importante chi sta predicando, credo è importante che la parola ti arrivi nelle profondità delle viscere e tu comprendi che veramente c'è qualcuno che ti ama autenticamente. Quante volte abusiamo di questa parola? Dio ti ama, sì. Ma guarda che è vero, se tu lo dici e non ci credi, non c'è un effetto, non c'è un risultato. Il pastore predica, poi fa il canonico appello, chi vuole ricevere Gesù nella propria vita, venga avanti, pregheremo per lui, per lei, pregheremo. Questa donna l'ha accompagnata tu forse, poi io l'ho portata davanti al pulpito, abbiamo pregato con lei. E c'è il marito, dice, io che faccio? Normalmente queste cose si fanno in due, vai pure tu se ritieni che sia la cosa importante, va pure lui. Il giorno dopo questa donna fa qualcosa che io non solo non ho mai fatto, ma lo sconsiglio a tutti quanti. Questa arriva a casa, apre la porta di casa. È come fosse una truppa di demoni e di spiriti che erano lì dentro, apre la porta e dice, ora tutti fuori. E io ne avevo sentito testimonianze, ma non a questi livelli. Ora tutti fuori. Seconda cosa molto grave, prende tutti i farmaci, li mette in una, in un sacchetto e butta via nella spazzatura tutti i farmaci. Non si fa, si muore, ci sono discussioni, si muore. Lei lo ha fatto, cioè la sua fede è arrivata a un livello talmente esplosivo che ha fatto una cosa che io, che predicavo queste cose, predicavo il modo migliore di curare una depressione, un esaurimento, non l'avrei mai fatto e mai lo consiglierò a qualcuno. Lo puoi fare solo se ricevi, come questa donna, una rivelazione talmente potente per la tua vita, per la tua guarigione, che sei autorizzata a fare. In mattinata telefona mia moglie, mi ha svegliato e dice: sai che Dilbara sta usando l'aspirapolvere a casa, sta pulendo la casa. Mi pare normale, una mamma di famiglia. No Giuliano, sono anni che non lo faceva, era con l'aspirapolvere in mano, stava pulendo le bottiglie, tutte scomparse istantaneamente. Allora quando noi testimoniamo, diciamo queste cose, una cosa è dire teoricamente quello che può accadere, dico teoricamente quasi con blasfemia, perché non si dovrebbe dire teoricamente, ma dico una cosa è parlare, una cosa è vedere che si è realizzata veramente quella cosa. Questa donna è talmente guarita che anche il medico ha detto: io non rispondo della sua vita, signora, lei ha fatto delle cose di una gravità inaudita, non si buttano via tutte queste benzodiazepine, via tutte queste diavolerie che lei prendeva in questo modo, non è possibile. Dice: io l'ho fatto. E lei continuava a dire, c'è cioè una persona che conosce il Signore da poche ore che continuava a dire: ma il Signore mi ha guarito, il Signore mi ha guarito, il Signore mi ha guarito. Straordinario, si fanno delle conoscenze, delle esperienze, dice, non può essere, e invece è vero. Cioè tu preghi affinché questo avvenga, quando avviene dice: sai che fu, che è successo? E lei l'ha fatto. È un po' il pregare ed essere, continuare a essere increduli, che capitò a me con una donna che aveva un problema a questo dito. Questo dito piano piano, come si chiama? Mignolo questo, no? È il mignolo. Piano piano, lei si era atrofizzato e lei aveva dei problemi con i capelli, questo dito, così aveva deciso di operarsi. Aveva deciso di operare, intervento chirurgico fissato, mio cognato il medico in prima fila, aveva preso l'appuntamento lui, si doveva operare da lì a 7 giorni. Entra in casa, lei faceva il servizio della mia madre che aveva una forma di Alzheimer, comunque peggio, e doveva obbligatoriamente transitare da casa nostra per non svegliare mia madre, e quindi passava da noi e andava da mia madre. Lo Spirito Santo, perché non lo posso chiamare e non posso dire diversamente, mi parla e mi dice: prega per lei. Io stavo mangiando degli ottimi spaghetti al sugo, non lo posso dimenticare. Poso la forchetta e dico: signora Lucia, posso pregare per lei? Il signor San Mese, se lo vuole fare, perché no? Tanto lei doveva stare fino alle 8 di sera, se lo vuole fare, lo faccio. Dicevo: guarda, fra 7 giorni io mi devo operare, la professora Branciforti, il numero 1 a Catania. Prendiamo. Mi dia la mano. Metto la sua mano qua, dico: signora, nel nome di Gesù, cos'è un mignolo per te da restaurare, da ristabilire? Signora, ora, guariscila ora, all'istante, che lei veda la tua potenza nella tua vita, nella sua vita. Faccio così, il dito ha fatto questo lavoro, tu. Io avevo pregato per lei e mi sentivo quasi male. Dico: che è successo? Ma come, che è successo? Ma se tu hai pregato un attimo prima che questo avvenisse, come ti senti male? Lei addirittura mi stava svenendo, perché è venuta sulla poltrona, si è seduta, 100 passachili di donna, e stava cascando. Ma non è finita lei. E questa è la lotta che abbiamo tuttora, nel 2017. con milioni di Bibbie in circolazione in tutto il mondo. Lei telefona a mia sorella, la moglie del medico, e le dice: signora Rita, non so come glielo devo dire, deve dire a suo marito di stire l'appuntamento per l'intervento chirurgico, che suo fratello ha pregato. Il mio dito è andato a posto. A posto. Mia sorella dice: a posto. Signora Lucia, anche lei crede a queste cose? Mia sorella dice: anche lei crede a queste cose? Signora, che ne so io? Sapete che lo dice? Io che ne so, io so che prima non ci vedevo e ora ci vedo. Era la risposta allo stesso signore: io non l'ho capito, non so niente. Ma io stavo male e adesso sto bene. Noi abbiamo impostato una società dove la figura di Dio ha perso ogni autorità e ogni autorevolezza. L'uomo si è impossessato di Dio e ne ha fatto qualcosa di commerciale. Questo lo possiamo dire tranquillamente, non ci sono problemi perché lo sentiamo dappertutto. L'uomo si è impossessato della religione perché è il più grande business che esiste al mondo. Poco fa leggevo di come sunniti e sciiti in Iraq continuano ad ammazzarsi a livelli pazzeschi, perché la religione crea odio, crea competizione, mentre il rapporto con Dio crea e determina quell'amore di cui tanto parliamo. Il mio obiettivo deve essere quello di fare del bene, di aiutare gli altri. Hanno chiesto a un prete molto conosciuto in Italia, una persona eccellente, dice: ma lei come fa a capire che sta vivendo il cristianesimo? Ma è molto semplice: se io durante il giorno sono riuscito ad aiutare qualcuno a fare qualcosa, sono riuscito ad alleggerirlo dei suoi pensieri, delle sue preoccupazioni, io mi sento appagato, sento bene, sto bene. Non è difficile, è l'uomo che, ripeto, si è impossessato di qualcosa che doveva lasciare invece che andasse diversamente. Potremmo parlare a lungo di questo, ovviamente non ne parleremo. Gesù, parlando del Padre Nostro, perché parlando della preghiera da fare, quindi vi invito a prendere Matteo capitolo 6, leggeremo qualcosa che ci fa riflettere e non ci mette in competizione, perché tutte le Bibbie che voi trovate in circolazione nel mondo riportano quello che io sto leggendo, tutte. Però tu mi devi leggere tutto quello che c'è scritto, non la parte che ti fa comodo leggere. Matteo capitolo 6, il verso 5. Ripeto, io non ho mai frequentato chiese se non quando avevo o 13 o 14 anni. Dunque siamo venuti a pedare nel 56, avevo 14 anni, quindi avevo avuto un 15 anni, dove per poter giocare a pallone prima dovevamo fare il Padre Nostro, l'Ave Maria, tutte le preghiere, poi il monaco ci dava il pallone per giocare, cioè, altro che preghiere, ne faccio anche 20 preghiere, però fatemi giocare, ho bisogno del pallone. Era dai Salesiani a Catania. Qui c'è scritto, in tutte le Bibbie che ci sono in circolazione nel mondo, c'è scritto quello che stiamo leggendo. Quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché loro amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio, sono stati visti. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. Questo è elementare italiano, lingua italiana, non si scappa. Dio non ha bisogno che tu gli dica 100 volte le cose. Lui conosce le cose di cui hai di bisogno prima che tu le abbia. Perché pregare non significa rimanere con le mani giunte tutto il giorno. Pregare significa parlare così. Il bisogno tuo non è uguale a chi ti sta vicino, a quello di chi ti sta vicino. Il tuo bisogno non è uguale. Così come, per non insistere sui bisogni, la tua gioia nel cuore di stare davanti a lui non è misurabile in base a quello che lei prova o che lei prova. Ognuno di noi ha un rapporto personale. Ecco perché nel nostro linguaggio c'è il Signore, il mio personale Salvatore. Quel personale non è per impressionare, ma perché le tue richieste, le tue istanze, i tuoi bisogni, quello che ti stai aspettando dalla vita non somiglia a quello di nessun altro. Quando tu preghi, entra nella tua cameretta. Questa è cameretta, un posto in cemento? Sicuramente no. Cerca la sua faccia, rimani davanti a lui. Signore, io ho bisogno di stare con te, io ho bisogno di parlare con te, Signore, non riesco a essere capito, nessuno mi capisce, questo è un classico, questa parola, però voglio parlare con te, voglio che tu mi trasmetta la tua sapienza. Sono anni che ripeto a me stesso, noi abbiamo bisogno di sapienza, dobbiamo pregare per la sapienza, la conoscenza ce l'abbiamo, ma la sapienza molto spesso viene meno. A questo punto Gesù dice: ora non siate come loro, perché il Padre vostro conosce le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro. Ora ha un senso Padre nostro che sei nei cieli, prima non lo poteva avere questo senso. Prima la filastrocca dell'asilo, scusate. A questo punto dice: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta in cielo, e dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, non ci esporre alla tentazione, ma liberci dal male. Scusate, se tu da subito, mentre cresci, nel momento opportuno della tua età, vieni insegnato in questo modo, prima di dire 12 volte di seguito Padre nostro che sei nei cieli, tu pensi a quello che Gesù ti ha insegnato. Quindi o non preghi, o preghi in una maniera che hai certezza che qualcuno ti sta ascoltando, e questo qualcuno è il Padre tuo. Non c'è alcuna polemica, non c'è alcuna contenzione. Chi la vuole fare la faccia. In tutto il mondo funziona così, ma credo che noi siamo state vittime di un insegnamento forzato. Non siate come loro. Il Padre conosce le cose che hai di bisogno, e allora perché vuole che glielo chieda? Se lui lo sa, perché vuole che glielo chieda? È perché tu ti devi privare dal tuo orgoglio. Tu non devi credere che solo perché sei un figlio di Dio le cose ti sono dovute. Tu devi chiedere per poter ottenere. Il padre sa che il figlio ha bisogno di qualcosa, ha bisogno di soldi, ha bisogno di un sostegno, ha bisogno di cose. Lo sa. Ma è molto meglio, è molto più bello, è molto più educativo quando il figlio si rivolge al padre dicendo: ho questo bisogno. Il Padre nostro contiene alcune affermazioni molto forti che fanno crescere nella serietà, perché c'è quel famoso momento quando si dice: Padre, sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà. Noi tuttora siamo abituati a leggere anche sui giornali o ascoltare, che vuol dire che era la volontà di Dio? Ma io pure io avevo 38 anni, che vuol dire che era la volontà di Dio? Sia fatta la volontà di Dio. non c'è da scherzare su questo, ma la volontà di Dio non è che noi andiamo con Lui a 38 anni o a 50 anni o a 60 anni che ci ammaliamo. La volontà di Dio, come dice San Paolo ai Romani, è buona, perfetta e accettevole. Ma tu devi vivere nella consapevolezza che la volontà di Dio per te è quella. E allora lei come giustifica i suoi anni di buio? Tra l'altro lei ha una grande giustificazione, lei non sapeva nemmeno che esisteva il Padre, quale Vangelo, quale Matteo, quale Vangeli, cos'è? Se mi avessero chiesto chi è Alessandro Manzoni, Seneca, Kierkegaard, Freud, avrei saputo rispondere, ma il Vangelo, chi è il Vangelo? Chi l'ha scritto questo Vangelo? Cos'è? Non lo sapevo. Poi viene a conoscenza di queste perle, di questa guida del Signore. E tu dici, ma quante cose mi sono perse. Ma nel contempo dici, forse se le avessi sapute non sarei arrivato a questo punto e oggi snobberei l'amicizia e l'amore di Dio. Ho ancora il tempo di dire quello che avevo puntato e richiedo un uditorio maturo per poter dire questo, e voi lo siete. Il grande Alessandro Manzoni, io sono un fan di Alessandro Manzoni, è il mio scrittore preferito. Parlando di Gertrude, la monaca di Monza, la quale si fece monaca perché la famiglia ha voluto che lei facesse la monaca, e siccome era di ottima famiglia, rispettava il posto di superiore, quindi il potere, il comando, a un certo punto viene insidiata da un uomo che abitava lì di fronte a questo convento dove era lei, e tanto fa, tanto dice che questo poi comincia a prendere l'abitudine la notte di scavalcare il muretto e andare da lei. E Gertrude sapeva che la cosa era terribile, prima di tutto perché non si fa nella sua veste, secondo perché avrebbe dovuto dare un esempio a tutti gli altri. E Manzoni mette nella sua bocca, non nella bocca, diciamo, Manzoni descrive questa situazione con questa perla letteraria, poiché chi danneggia il proprio futuro per timore di danneggiare il proprio presente non capisce tutto il male che sta facendo, che si sta facendo, e ad ogni errore trova una giustificazione per quello che ha fatto. Ma il Signore mi ha parlato su questo, perché finora l'ho detto quasi con sufficienza per dire, però il Signore, il perdono, cosa, l'amore di Dio, tu te lo giochi tutto con questo discorso. Manzoni dice, assieme ad altri, quello che rispecchia la realtà del momento. Ma ci sono momenti nella vita dove il danneggiare il futuro non è quello di Gertrude. Le parti si ribaltano. Il Signore mi ha parlato molto su questo. Cioè, se tu non fai quelle cose, ti danneggi. Non se le fai. Spero che sia arrivata la sottigliezza. Chi danneggia è il proprio futuro. Per non modificare, per non alterare, per non inquinare il proprio presente, non capisce tutto il male, d'accordo. Ma se tu ti costruisci un futuro che già sai che sarà un inferno per te, tu non lo stai danneggiando, tu te lo stai costituendo. Così ogni situazione è diversa una dall'altra. Nelle consulenze pastorali tu non trovi mai una coppia che abbia gli stessi problemi di un altro. Ognuno ha le sue angosce, i suoi temi. Chi danneggia il proprio futuro. E se danneggiare il proprio futuro significa che tu stai rinunciando a qualcosa che non lo devi fare perché gli altri saranno contenti che tu l'hai fatto. Ma guardi la tua vita e dici: io non posso affrontare il mio futuro con una catena al piede di questo tipo. Quindi puoi vederla dall'altro lato, questa situazione. Nel caso di Gertrude era così, ma nel nostro caso può capitare il contrario, che se tu non prendi quella decisione che è forte, perché in quel modo, in quell'altro modo cosa fai, cosa ottieni? Tu lasci che tutti siano felici e contenti, che tu ti sei sacrificato, ti sei ammazzato l'esistenza, la vita, i prossimi 50 anni perché gli altri così sono contenti. È in quel modo che tu stai danneggiando il tuo futuro, sì o no? Sì o no? Quindi non c'è una risposta univoca a questa domanda. Può essere l'uno, può essere l'altro. Noi comprendiamo se ci stiamo andando a infilare in una situazione che non potrà portarci altro che problemi e guai, ma comprendiamo viceversa il sentimento di qualcuno che dice: io non posso impostare la mia vita e il mio futuro in base a quello che gli altri diranno. La vita è mia e l'ho decido io quello che devo fare. Gertrude fu piantata in quel convento perché il padre voleva che lei facesse quello. Tra l'altro le spettava per diritto così nobiliare, c'erano queste regole: la prima si doveva sposare, la seconda, la prima si doveva sposare, doveva assicurare la dinastia, la seconda invece doveva fare la monaca, doveva preservarsi. C'erano delle regole assurde. Quindi quando Manzoni parla di danneggiare il proprio futuro, sta riferendo esclusivamente a Gertrude. E io mi pento di aver utilizzato questo esempio sempre a senso unico. Però il Signore mi ha parlato e ha detto: ma tu che caspita dici? Ma tu che caspita dici? Guarda che sono esattamente uguali i due discorsi. Tu non puoi prendere una decisione affinché siano tutti contenti. Non lo otterrai mai, non ci riuscirai mai. La vita è la tua, sei convinto? Vai avanti, assumiti le tue responsabilità. Danneggiare il proprio futuro lo si può danneggiare anche non e soprattutto non prendendo delle decisioni. Noi siamo chiamati a prendere quelle decisioni, soprattutto dopo avere pianto davanti al Signore, che a volte c'è una decisione da prendere che sono veramente molto, ma molto impegnative. E noi dobbiamo sempre avere il nostro cuore rivolto a Dio e detto: Signore, tu ti ricordi, io ti ho parlato di questo. Tu non mi hai dato nessuna, non mi hai posto nessun veto. E io ho inteso che la mancanza di vete significava che tu approvavi quello che io stavo facendo, ma io non potevo impostare la mia vita in base ai desideri degli altri. Non si può. I prossimi 10, 20, 30, 40, 50 anni sono i tuoi. Gli altri saranno contenti, ma tu come sarai? Non si può. Non è sovversivo questo. È chiaro che il mio ultimo desiderio è quello di sovvertire dei pensieri che ci sono. Ma io non sono più un papà e non sono neanche un nonno, sono addirittura un bisnonno, che qualcosa ho già visto. E comincio a riflettere su tante cose che erano assolutamente così, anche cose religiose, e mi accorgo che non c'è una contropartita, cioè c'è l'assenza di una contropartita, di un divieto. Cioè, allora come mi regolo? Ti regolo in base a quelle che sono le circostanze, in base a quelle che sono le compagnie, in base a quello che tu ritieni sia la cosa giusta, e ti assumi le tue responsabilità. Chi danneggia il proprio futuro per non danneggiare il presente non capisce tutto il male che si sta facendo. Ma tu puoi, e la terza volta lo ripeto, ma tu puoi danneggiare il tuo futuro anche non prendendo la decisione e trascorrendo il resto della tua vita dicendo: quell'occasione Dio me l'ha messa davanti e io non ho preso quella decisione perché gli altri non l'avrebbero approvato, io non posso vivere in base a quello che dicono gli altri. Amen. Io spero che questo stamattina, sia pure forte come argomento, sia stata una conclusione che abbia fatto riflettere qualcuno. Non sempre le soluzioni che ci stanno davanti sono le migliori, bisogna sempre eliminare. Io ho una regola personale, ve lo voglio dire, ho già chiuso la Bibbia, cioè ho finito di predicare, ma voglio trasmettervi un pensiero. Ho imparato da molto tempo, quando devo prendere la decisione dico: dunque, se io prendo questa decisione vado incontro a questa situazione, ma se non la prendo dove vado? Qual è? Cosa mi si prospetta davanti? Esamino sempre due soluzioni, non per avere la soluzione B, il piano B, che quello è ipocrita e anche stupido ragionare in questo modo, ma quando sono cose importanti per la tua vita, molto importanti, fondamentali, è giusto farsi queste domande. Se lo faccio, che succede? Ma se non lo faccio, cos'altro può succedere? Allora, tutto è sempre nelle mani del Signore, in ogni caso, non lo dimentichiamo. Ma se tu vuoi sapere se qualcosa viene da parte del Signore, c'è un sistema molto semplice. Quando tu decidi di fare una cosa, se senti contrasto, se senti una lotta interiore che ti dilania, lì il Signore non c'è. Ma se prendi una decisione dove tu trovi, senti pace, a prescindere da quello che può essere il materiale, poi senti pace, ti senti approvato davanti a Dio, sappi che il Signore è con te. Amen.